dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla a tutta la comunità degli Israeliti, dicendo loro: Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non ruberete né userete inganno e menzogna a danno del prossimo. Non giurerete il falso servendovi del mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Non tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. Non maledirai il sordo, né metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizie in giudizio, non tratterrai con parzialità il povero né userai preferenza verso il potente, giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie tra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo, io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, non rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Ecco, ora il momento favorevole. Ecco, ora il giorno della salvezza.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Rivolgendosi ai suoi discepoli, Gesù disse loro: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra, le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi sin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto straniero, ti abbiamo accolto, nudo ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli della sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi ultimi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Il testo di Matteo che abbiamo ora proclamato si colloca, secondo la struttura del Vangelo, si colloca ormai verso la fine, perché siamo nei capitoli immediatamente precedenti il racconto poi della passione e della morte di Gesù. Ed è come se Matteo dicesse: adesso Gesù sta lasciando una parola che, diciamo, è una parola profetica di ciò che avverrà dopo la sua morte. E infatti anche il testo di stamattina ha una prospettiva ben precisa: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria. Ma quando verrà nella sua gloria? E poi siederà sul trono della sua gloria. E quando però siederà sul trono della sua gloria? Che cosa significano queste immagini? Le immagini dell'avvenuta nella gloria e seduto nella gloria? Che significano? E poi tutto il resto, no? I giusti e i non giusti, i piccoli che sono capiti o non sono capiti. Allora, proviamo prima di tutto a comprendere questo primo passaggio. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e quando si siederà sul trono della sua gloria, sono espressioni che servono a dire: verrà il giorno in cui Gesù si mostrerà come colui che è il giudizio del mondo. Ma giudizio in che senso? Non quello che condanna o quello che decide il castigo, ma giudizio significa colui che garantisce la verità, questo è il giudizio, colui che è il riferimento per la verità, perché il giudizio è solamente questo, verità o non verità. Ora, quando avverrà questo? Ecco, allora, il momento in cui sarà riconosciuto il Signore. E quando Gesù è riconosciuto il Signore? Quando risorge. Infatti, l'espressione usata da Pietro nell'annuncio della risurrezione è una espressione che dice la signoria e quindi la gloria di Gesù. Infatti, è seduto alla destra del Padre, no? Tenete presente. Siederà sul trono della sua gloria, dice il testo di stamattina. E qual è il trono della sua gloria? È stare alla destra di Dio, dirà Pietro nell'annuncio della risurrezione. Quindi Gesù che è dichiarato apertamente figlio di Dio, perciò giudizio sul mondo, giudizio di verità. Ma in cosa consiste questa verità? In che senso è giudizio di verità? Non nel senso che da lui scaturisce poi la condanna o il premio, non è proprio così, ma il giudizio di verità significa che lui diventa l'unica strada che garantisce lo stare con Dio, perciò chi non segue lui non potrà raggiungere Dio, ma se non raggiungi Dio, l'immagine è il supplizio eterno. Allora è necessaria questa presenza di Gesù, cioè è necessario che gli uomini lo ritrovino nella sua gloria, lo capiscano, lo incontrano, lo seguino. E come fare? Allora, ecco il testo che si prospetta appunto nel momento in cui Gesù non ci sarà più tra di noi. Perché? Perché Gesù è risorto, adesso vive nello Spirito. Ma come poterlo adesso incontrare questo Gesù? Come poter sentire ancora la sua presenza che indica il nostro cammino? Il testo di stamattina è un testo molto, ma molto impegnativo, perché dice una cosa importantissima. Dice che Gesù ha affidato ai suoi discepoli questa missione di renderlo presente. Infatti, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Quando che non ti vediamo neanche? Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi Gesù che si identifica con i suoi fratelli. Ma chi sono questi fratelli? Cominciamo a capire l'identificazione. In che senso Gesù si identifica? Perché dice: se l'avete fatto, l'avete fatto a me, ecco l'identificazione. Ma che cos'è? Vuol dire che allora è vera quella parola che tradizionalmente noi abbiamo sempre sentito dire, no? E noi dobbiamo imparare a vedere il Cristo nei nostri fratelli. Non è proprio così, eh? Questo vuol dire ancora una volta il buonismo religioso, perché è una mistificazione. Ma il fatto di vedere Gesù nei suoi fratelli. Allora, andiamo a capire prima di tutto chi sono i suoi fratelli, perché i suoi fratelli hanno proprio questa missione, la missione di riportare continuamente nel mondo la sua conoscenza, perché qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Ecco l'identificazione. Ma chi sono questi? Cioè, che cos'è questa identificazione? È chiaro che, ripeto, non possiamo dire che ci sono tanti Cristi, perché alla fine, se non stiamo attenti, l'andamento del nostro momento ecclesiale arriva proprio a dire questo, no? Mi dispiace ricordare sempre queste cose, ma l'identificazione con il Cristo non vuol dire che siamo anche altri Gesù Cristi, Cioè, va bene che si diceva che il sacerdote è l'altro Cristo, no? Quante volte ce l'hanno ripetuto questo, no? Il Cristo è uno solo. Allora, non è che noi dobbiamo diventare i Cristi, ma noi dobbiamo diventare coloro che portano al Cristo. E allora ecco, chi sono costoro? E come si identifica Gesù? E l'identificazione è chiara. Se Gesù adesso è risorto, è chiaro che in lui adesso ci si trova solamente nello Spirito. È il suo Spirito che è presenza. Però questo Spirito ha bisogno di essere conosciuto. E chi può incontrare questo Spirito? Ecco perché Gesù dice ai suoi discepoli: ecco, io vi mando. Poi, ecco, voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Voi siete la città posta sul monte. Perché? Perché io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi a fare. Ce lo spiega San Paolo con la sua esperienza. Quando Paolo dice, vedete, Paolo è servo del Signore. Perché? Perché non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Poi fa un passo San Paolo ancora ulteriore. Dopo aver descritto la sua situazione, non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me, dice una cosa coraggiosa. Siate miei imitatori. Ma non perché dovete imitare me, Paolo di Tarso. Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Perciò io sono mandato a voi per darvi la conoscenza del Cristo, affinché anche voi possiate entrare in questa comunione col Cristo. Perciò l'identificazione è esattamente questa. Cioè Gesù si identifica nel senso che si fa sentire, quindi può comunicarsi attraverso i suoi fratelli. Ma i suoi fratelli chi sono? E sono questi. Sono quelli che, come Paolo, fanno questa esperienza. L'esperienza di chi dice, non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Perciò, se è il Cristo che vive in me, sono una cosa sola con Lui. È la mia fraternità col Cristo. E infatti, ricordate quell'altro passaggio che anticipava tutto questo, no? Quando dicono, c'è tua mamma e i tuoi fratelli che ti cercano. E Gesù, guardando la folla a cui stava parlando, dice, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio? Costui è mio fratello, sorella e madre. Perciò, chi sono i fratelli di Gesù? Sono quelli che appunto consegnano totalmente se stessi a Gesù. Perché? Perché hanno visto in lui la presenza di Dio. Paolo, chiarissimo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perché? Cosa ho visto io nel Cristo? Tutto quello che io ho visto nel Cristo è stato che adesso tutto quello che è stata la mia formazione è spazzatura. Perché nel Cristo ho visto la pienezza di Dio. È Lui che mi dà la pienezza di Dio. Quindi Paolo è certamente fratello di Cristo, ma in questo senso. Ora, i fratelli del Cristo sono costoro, sono quelli che vivono appieno la loro consegna a Gesù. Però costoro, ovviamente, sono mandati perché a loro volta diano agli uomini la possibilità di entrare nella conoscenza di Gesù, perché adesso ovviamente Gesù è spirito e si comunica attraverso coloro che credono in lui. Allora, qualunque cosa avete fatto ai miei fratelli, l'avete fatto, e l'aveva anticipato Gesù, no? Quando diceva, chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me, ma voi chi? Chiunque? No. Voi che avete consegnato tutto voi stessi al Figlio dell'uomo. Voi che avete aderito totalmente all'obbedienza del Figlio dell'uomo. Ed è così che allora Gesù si identifica con coloro che credono in Lui. Ma chi sono costoro? Come devono essere? E qui ritorno un altro tema importante, è il tema del piccolo. Perché qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Al più piccolo, perché tutti sono piccoli. Perché i piccoli sono quelli che aderiscono totalmente a Gesù. Ma chi sono i piccoli? I piccoli, avete sentito come Gesù li descrive stamattina, no? Avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero malato, ero in carcere. Tutte queste immagini che cosa servono a dire? Servono a dire la piccolezza. Perché queste immagini ti dicono, ecco, il mio discepolo, il mio fratello, è colui che è disagiato presso gli uomini. Infatti Paolo, aderisce totalmente al Cristo, dice siate miei imitatori, però è continuamente combattuto, è continuamente disprezzato. È davvero il più piccolo, perché appunto è il disprezzato. È quello che è messo in condizioni di minoranza, sempre di più. Allora ecco il piccolo. Però il piccolo di Gesù è quello che non gode il favore del mondo. Avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero in carcere, ero malato, tutte espressioni che dicono il disagio nei confronti del mondo. Ma il piccolo non teme. Proprio perché il piccolo è sostenuto dalla presenza del Signore. Però, se tu riconosci in questo piccolo la presenza di Gesù, allora davvero lo troverai. È il segno che ti sei incontrato con Gesù. Però, come fai a riconoscerlo? Come fai a dire, per esempio, Paolo dice, siate miei imitatori. E la domanda è, ma chi mi dice che imitando Paolo imito veramente Gesù? Chi mi dice che Paolo è veramente la strada che mi conduce a Gesù? Come faccio a saperlo? E qui ritorniamo a quello che è stato il rapporto con Gesù. Come facciamo noi a capire che veramente Gesù è il figlio di Dio? Come facciamo noi a essere sicuri che seguendo Gesù noi arriviamo a Dio? E Gesù ci aveva dato la risposta. Ci aveva detto, perché nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. Perciò, se tu sinceramente cerchi Dio, riconosci in me la strada che conduce a Dio. Adesso questa cosa è applicata agli apostoli. Ai discepoli. Paolo dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Ma come faccio io a fidarmi di te, Paolo? Come faccio io a essere sicuro che in te c'è veramente questa strada che conduce a Cristo? Di nuovo si ripete. È come se Paolo dicesse: nessuno può capirmi se non è attirato dal Cristo. Perché se veramente tu cerchi il Cristo e lo cerchi sinceramente, capisci che in Paolo trovi colui che ti conduce verso la conoscenza del Cristo. Infatti l'insistenza di Paolo qual è? Il mio Vangelo. Ed è il mio Vangelo che vi dà la certezza del Cristo. Gli altri Vangeli sono falsi. Fosse anche un angelo che vi annunciasse un Vangelo diverso dal mio, sia anatema. Addirittura, quindi Paolo ha tutta la sicurezza di condurre gli uomini a Gesù. Però chi lo capisce? Chi dentro al desiderio di Gesù. Perché nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio, nessuno può riconoscere nei discepoli la presenza di Gesù se non è attirato da Gesù. Ecco allora, il testo di stamattina diventa un testo che Matteo riconsegna alla comunità cristiana per fare, per sollecitare ancora una volta tutti i cristiani a riconoscere prima di tutto la missione che Gesù affida loro. Voi siete il sale della terra, cioè a voi è affidata la mia conoscenza. Quindi è affidata la missione di portarmi nel mondo. Io vi mando. Perciò i cristiani sono quelli che offrono a tutti gli uomini la possibilità di incontrare di nuovo il Gesù, il Cristo. Però i cristiani, quelli che sono credenti, quelli che capiscono questa missione, si devono preparare ad essere in un certo senso, disagiati di fronte al mondo. Avevo fame, avevo sete, ero nudo. Il disagio, cioè, è che tu non sei più accolto, non sei più sostenuto, non sei più, diciamo così, creduto dal mondo. Allora, tu sarai solo un segno per coloro che cercano sinceramente la presenza di Gesù. Allora, qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Vuol dire, allora, se voi cercate veramente me, saprete riconoscermi nei miei fratelli e allora io sarò proprio lì. Ecco, e avrete ovviamente la capacità di seguirmi e avrete anche la gioia di godere poi la vita eterna, quando appunto il figlio dell'uomo sarà nella sua gloria e noi compariremo davanti a lui. Ecco allora anche stamattina dobbiamo cogliere questo invito e direi così impegnativo, cioè è come se Matteo volesse riavvivare dentro di noi questa coscienza, la coscienza dell'importanza di sentirci davvero cristiani come però mandati. Non siamo cristiani per noi stessi, siamo cristiani per Gesù. Come dice Paolo, non sono più io che vivo, quindi non più per me stesso, ma è lui che vive in me. E tu, ecco, Paolo, servo di Gesù Cristo, Paolo, schiavo di Gesù Cristo, sono i termini che lui usa quando si presenta nelle sue lettere, no? Ma per dire proprio questo, il discepolo vero di Gesù è colui che adesso vive la sua fede, quindi l'essere cristiani, non più per se stesso, ma perché ha capito l'importanza della missione. Io devo rendere presente Gesù. Perché? Perché con la mia presenza anche chi mi sta attorno possa riconoscere la presenza di Gesù. Perché gli uomini non hanno bisogno di me, hanno bisogno di Gesù. Perciò la nostra vita deve essere una consegna continua di questa presenza, come ha fatto Paolo, perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, al Signore ancora stamattina vogliamo chiedere questa grazia di avere sempre di più dentro di noi questa preoccupazione, la nostra fede. Deve essere proprio collegata così. La nostra fede comporta una missione. Se tu veramente credi, nel momento in cui dici: Signore, io credo, voglio vivere nella fede in te, sentiremo la risposta. Allora io ti mando. È la nostra missione. La nostra fede è per una missione ed è nel compimento della nostra missione che raggiungiamo anche noi la felicità eterna. Perché? Perché abbiamo agito, abbiamo vissuto solamente per dare gloria a quel Gesù che è Dio, che è colui che ci garantisce la presenza di Dio. Allora, anche stamattina, appunto, dicevo, mentre riceviamo la comunione, facciamo ancora una volta questo atto di consegna a Lui, perché ci usi. In tutta la nostra vita noi potremmo dire, noi abbiamo agito solamente per far conoscere Gesù. E non lo fai conoscere tanto con le parole, con i discorsi. Oggi poi abbiamo la mania delle testimonianze, no? Non è che devi andare a dare testimonianza della tua fede, del tuo incontro con Gesù, poi alla fine è ridicola la cosa, perché è tutto sentimentalismo. Ma è il tuo agire, il tuo modo di vivere che deve comunicare questa presenza. Perché col tuo modo di vivere devi proprio saper dire quello che ha detto Paolo. Ma Paolo, perché tu ti comporti così? Paolo, perché tu non ti vendichi? Paolo, perché non rispondi alle provocazioni? Paolo, perché? Paolo, perché? Paolo, perché? Perché lo guardano e si stupiscono di come agisce. E Paolo dice: è certo, perché io non agisco secondo gli uomini, agisco secondo Gesù. Non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Allora è il tuo agire, il tuo modo di porti, il tuo modo di vivere che darà testimonianza. Teniamo presente che se veramente il nostro modo di vivere vuole dare testimonianza di Gesù, deve avere una caratteristica: non metterti in mostra. Devi essere il più piccolo. Perché? Perché è sempre così. Gesù non ha bisogno della pubblicità. Gesù non ha bisogno della visibilità. Ha bisogno solo di te e basta. Tu vivi la tua semplicità, vivi la tua interiorità, vivi il tuo silenzio. Fai in modo che le tue azioni non siano esplosive, ma siano nella naturalità. E quella naturalità però che è fatta solamente per dare gloria a Dio. E quella naturalità lì diventa il segno di richiamo. Diventa il segno che davvero sconvolge il mondo, perché la tua naturalità non assume i criteri del mondo, ma vive solamente sui criteri di Gesù. Paolo, infatti, ci dà questa dimostrazione: siate miei imitatori, come io agisco. Ma cosa fa Paolo? Paolo va, dice anche: io non pretendo niente, potrei pretendere, ma non lo faccio. Potrei avere, ma non lo voglio. Perché? Perché la mia ricchezza è solamente il Cristo. Ecco, allora, anche stamattina chiediamo al Signore questa grazia di essere segni della sua presenza, però dobbiamo custodirla questa presenza con l'atteggiamento di chi si decide di essere sempre di più il piccolo. Perché imparate da me, che sono mite e umile di cuore, sono le caratteristiche della piccolezza. Ecco, allora anche stamattina al Signore chiediamo che ci dia prima di tutto la sua sapienza, perché con la sua sapienza possiamo avere sempre di più la sua conoscenza e con la sua conoscenza possiamo avere sempre di più la forza del nostro agire per Lui. E glielo chiediamo ancora appunto con la preghiera numero 2.